Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
Di Armenia si parla poco e quasi solo quando entrano in gioco confini, spostamenti etnici forzati dal Nagorno-Karabakh o del genocidio. Ma l'Armenia è molto di più, è una terra che porta una storia antichissima. Buongiorno da Chiara Gerosa e benvenuti a Chiese in diretta in questa prima puntata monografica che ci accompagna nel tempo natalizio. Ho recentemente potuto viaggiare in questa terra ed incontrare alcuni volti, alcune storie di questo piccolo gioiello incastonato tra Georgia, Azerbaigian, Iran e Turchia. Oggi vorrei proporvi di viaggiare con me alla scoperta di questo paese, attraverso villaggi, monasteri, case, ma soprattutto voci, quelle di chi è nato qui e di chi invece è arrivato in missione. Ad accompagnarci ci sono diverse guide, ma dapprima è proprio una voce armena, quella di Victoria Mangasarian, che in Armenia fa anche la guida turistica. Spesso si sente ripetere che l'Armenia è il primo paese al mondo ad essersi dichiarato cristiano, ma che cosa significa davvero, Victoria?
Secondo me, molto spesso le condizioni ci spingono a fare scelte. Nel caso di Armenia è stata fatta questa scelta proprio per mantenere la nostra identità.
Identità non un'idea astratta, ma una lotta per non scomparire.
Ci sono tre fattori che ci hanno permesso di rimanere armeni. La prima è la lingua, poi la religione, il cristianesimo e poi anche il nostro alfabeto.
E a proposito di religione, per parlarne meglio, dalla capitale ci spostiamo a Korvirappa, sud di Yerevan, nel monastero che ci immerge nella storia di San Gregorio l'Illuminatore. Più ci avviciniamo, meglio si distingue dietro la nebbia il monte Ararat, il monte biblico simbolo dell'identità nazionale armena che dal 1 novembre però sparito dai timbri doganali per ragioni politiche. Sì, perché questo monte apparteneva alla Grande Armenia e dal 1921 con il Trattato di Kars è stato inglobato nel territorio della Turchia. Arrivati ai piedi di Korvirap lo vediamo vicinissimo, eppure tra il monastero e l'Ararat ci sono reti metalliche, posti in cui i soldati turchi fanno la guardia. Entriamo nel monastero e ci rechiamo alla fossa di San Gregorio. Sotto i miei piedi, nella fossa buia che mi trovo davanti, che si apre nel cuore del monastero di Korvirap, fu imprigionato Gregorio l'Illuminatore per ben 13 anni. Usciamo allo scoperto e Giovanna Valenti, guida per Russia Cristiana di numerosissimi viaggi in Armenia, ci racconta la storia di Gregorio l'Illuminatore, originario della Cappadocia, vissuto tra il 257 e il 328.
Venne educato al cristianesimo dalla madre e da adulto tornò in Armenia. Fu perseguitato dal re Tiridate III perché non voleva aderire ai culti idolatrici imposti dal re. Venne quindi gettato in una prigione sotterranea e vi rimase per 13 anni circa tra atroci dolori e persecuzioni. Ma in seguito Tiridate si ammalò gravemente. Alcuni descrivono questa malattia come una trasformazione simile alla pazzia. Su consiglio della sorella fece prelevare Gregorio dalla prigione perché lo guarisse. Si dice che le preghiere di Gregorio abbiano in effetti guarito il re. E grazie a questo rapporto in seguito aderì al cristianesimo.
Gregorio fu nominato primo catolicos, cioè vescovo dell'Armenia. Quindi si può dire che l'Armenia è il primo regno cristiano?
Infatti, l'Armenia è stato il primo regno cristiano e la data tradizionale è fissata al 301, anche se alcuni storici recenti pensano sia avvenuta un po' dopo, verso il 314, a seguito delle riforme religiose dell'imperatore Costantino. Nei suoi vari viaggi missionari in regioni remote sostituì i culti locali pagani con il cristianesimo. È venerato sia dalla Chiesa Apostolica Armena, che festeggia il 9 giugno, sia da quella cattolica, copta e ortodossa.
Victoria, secondo la tradizione, non rinnegò la fede nemmeno dalla prigione. Che cosa vi portate voi armeni della sua figura?
Il ruolo di San Gregorio Illuminatore è stato veramente enorme. Era un uomo che non ha mai rifiutato a credere, nonostante tutte le sue torture, e questa sua perseveranza e la fede hanno servito come un buon esempio.
Chiediamo a Giovanna Valenti quali religioni e confessioni ci sono oggi in Armenia.
Il 90% della popolazione armena appartiene alla Chiesa Apostolica Armena. Si dice Chiesa Apostolica perché venne evangelizzata dagli apostoli Bartolomeo e Giuda Taddeo. E va tenuto presente che a causa dell'ateismo imposto durante l'Unione Sovietica il cristianesimo era vietato e perseguitato, quindi ora c'è tutta una lenta ricostruzione del tessuto religioso. Difatti chi va in Armenia vede spesso varie persone adulte che si fanno battezzare. In Armenia poi troviamo altre minoranze di protestanti, pochissimi cattolici e yazidi.
Sentiamo Victoria Mangasarian.
La religione fa parte di noi, è nelle nostre vene, diciamo, nella nostra sangue. Noi pensiamo così, se sei armeno vuol dire che sei cristiano.
Malgrado abbiate anche dovuto seguire dei corsi di ateismo.
Purtroppo nel periodo sovietico sì, perché si negava l'esistenza di Dio. Non solo, quel periodo le chiese sono state o distrutte o chiuse e nessuno permetteva di parlare di Dio. Ciò nonostante nelle famiglie i nostri nonni pregavano davanti al ritratto della Madonna.
Da Corvirap torniamo a Yerevan per visitare il Matenadaran, un tesoro di manoscritti armeni. Fondato nel 1959 e intitolato a Mesrop Mashtot, il creatore dell'alfabeto armeno all'inizio del V secolo, questo museo conserva oltre 17.000 manoscritti, di cui 14.500 in armeno e 2.500 in lingue straniere come arabo, assiro, persiano, indiano, russo, georgiano, latino ed etiope. Ci sono manoscritti risalenti ai secoli V e VI, come il Vangelo di Ekmiazin con le sue illustrazioni e miniature più antiche. Il manoscritto più piccolo è un calendario del 1434 che pesa 9 grammi e misura solo 4x3 centimetri. Ma perché, Victoria, in Armenia il libro e il manoscritto hanno un valore così speciale?
Già da quando si è formata la Chiesa armena sono stati fatti tanti libri, manoscritti. Dopo circa 100 anni c'è stata l'invenzione dell'alfabeto. Questo proprio perché prima la messa si faceva in antico greco o in siriaco e il popolo si allontanava dalla Chiesa. Quindi era un imperativo proprio inventare l'alfabeto. Già allora i primi insegnanti, maestri, insomma intellettuali erano i monaci e i primi monaci hanno tradotto, hanno fatto delle traduzioni da diverse lingue, hanno copiato. Sempre in Armenia c'era questo non solo amore ma un po' anche rispetto, un enorme rispetto per lo scritto. E prima di fare Matenadaran c'è stata la chiesa a raccogliere tutti questi manoscritti. In seguito, quando l'Armenia è diventata repubblica, Anche i libri e manoscritti sono stati nazionalizzati.
Dal Museo del Manoscritto ci trasferiamo brevemente ad Ekhmiadzin, la santa sede armena. Qui, dove secondo la tradizione Cristo discese in una visione per indicare il luogo della prima cattedrale, ogni gesto ha un peso millenario. Entriamo nel battistero di San Giovanni e San Vardan, dove assistiamo per qualche minuto ad un battesimo, un rito antico che unisce il bambino non solo alla fede, ma anche alla lunga storia di questo popolo. Da qui ripartiamo verso il nord della capitale per incontrare Don Davejan Komitas, il sacerdote cattolico che opera nella parrocchia armeno-cattolica di San Gregorio di Narek. Lui è l'unico sacerdote cattolico in capitale, ma nel paese intero ce ne sono 8. Ci spiega che la città di Gyumri, al nord, è il centro degli armeni cattolici.
È il centro degli armeni cattolici. Come noi. Per quale motivo? Perché i cattolici non sono prodotti locali, tra virgolette, perché tutti i cattolici sono i profughi di una volta dell'impero ottomano, attualmente della Turchia, però dal 1812 in poi sono scappati e praticamente passando il confine tra la Turchia e l'Armenia, segnata dalla regione di Shirak, dove la seconda città che dicevo, Gyumri, è lì e funge da capoluogo, sono arrivati là e li hanno fondato le loro comunità, i loro villaggi, le loro chiese, attualmente anche ci sono, e noi la sede l'abbiamo proprio a Gyumri, dove c'è la cattedrale, quindi abbiamo una chiesa vera e propria con le cupole dedicata ai martiri.
Don Davejan parla di una chiesa vera e propria perché la sua parrocchia non è altro che un locale semplicissimo dentro cui si è ricavata una sorta di chiesa. Ma quanti sono gli armeni cattolici nel paese?
Come armeni cattolici siamo da 120 a 150 mila. A Yerevan, ancora 9 anni fa, avevamo 33 famiglie di armeni cattolici. In questi anni, dopo quasi 9 anni che sono qui, siamo arrivati a quasi 200, il numero sta salendo, ma come dico spesso, purtroppo non perché va tutto bene a gonfie vele, no, purtroppo perché sta reggendo un po' la guerra ovunque, io direi, perché abbiamo i problemi della Siria, del Libano, dal 2006, 8, 10 in poi, abbiamo la guerra tra la Russia e l'Ucraina, quindi per questo motivo le famiglie, anche cattoliche, scappano e quindi scappando vengono qua tante volte, rimangono e perciò il numero sale, tra virgolette, grazie a queste guerre, purtroppo.
Tra armeni cattolici e armeni apostolici ci sono somiglianze, come il fatto che i sacerdoti si sposino, e differenze, come il fatto che nella Chiesa apostolica ci si confessa in comunità, mentre nella cattolica individualmente. Una di queste particolarità colpisce immediatamente entrando nella sua chiesa. In fondo si vede un palco con l'altare e con un sipario, come fosse un teatro. Ci facciamo spiegare di che cosa si tratti.
Il sipario lo vedete che c'è perché durante la messa ci sono 3 momenti quando si chiude e si apre, però c'è un momento molto importante, intendo durante l'anno, è il periodo della Quaresima, per ben 40 giorni rimane sempre chiusa perché viene a simboleggiare l'espulsione di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre. Cioè cosa succede? Durante questi 40 giorni nella chiesa armeno apostolica sia per la lettura del Vangelo sia per la comunione, il celebrante non viene fuori, cioè è davvero un'espulsione, anzi per 40 giorni non ricevono neanche la comunione. Da noi queste regole non sono così rigide, nel senso che durante la lettura del Vangelo il celebrante viene fuori a leggere e poi anche per la comunione, veniamo fuori per distribuire la comunione, cioè da noi nella Chiesa armeno cattolica viene distribuita la comunione, questa è una piccola differenza.
Ma a proposito di differenze, gli armeni cattolici di rito orientale celebrano in modo diverso dal rito occidentale che conosciamo da noi nella Svizzera italiana?
come se fossimo prima del Concilio Vaticano II, cioè diamo le spalle al popolo e celebriamo la messa. A proposito, perché così? Perché cambia la mentalità teologica, perché la parte occidentale vostra sarebbe che il sacerdote è un mediatore tra il popolo e il Signore e Dio. Invece da noi, voglio dire nella mentalità orientale, anche il sacerdote fa parte del popolo, quindi con il popolo andiamo verso il Signore, verso la divinità, verso Dio.
Padre Davidian recita il Padre Nostro in armeno con la croce in mano davanti a lui.
Papa nice voi salvatazione Cristo sastrazme. Olnia baia e papa nia Maria Giovanes. Tomenia sur che papa gan facilo po vi khautian. Perché a revelia manere voi tishnam voi. Arjana voria gotian para voi les kezon tori e sur po vidajon e mish. E va kian savitenis.
E poi ci saluta così.
Volevo dirvi che normalmente i preti armeni hanno sempre la croce in mano, perché è come se noi ci riparassimo dietro alla croce, è sempre Gesù. Quindi quando parliamo di croci, normalmente di sofferenza, eccetera, ma ricordatevi che c'è sempre una risurrezione, c'è sempre la vita proprio sotto. Le radici non si vedono, però sono le radici che tengono su l'albero. E volevo dirvi che è bellissimo ricordare anche questo, che siamo malati di vivere. Adesso in questo momento mi viene in mente Eros Ramazzotti. Guarir non è possibile la malattia di vivere. Sapessi com'è vera questa cosa qui. Ricordatevi, perché abbiamo il seme della vita.
Guarir non è possibile la malattia di vivere. Sapessi com'è vera questa cosa qui, e se ti fa soffrire un po', puniscila vivendola, è l'unica maniera sorprenderla così.
E proprio di croci parliamo spostandoci al nord. In Armenia si dice spesso che la fede è scolpita nella pietra. Ed è davvero così. Viaggiando in direzione della Georgia incontriamo numerosissimi monasteri, ma soprattutto le famose croci armene chiamate Kashkar. Chiediamo a Victoria di dirci di più.
Veramente si dice così, perché in Armenia ovunque vai ci sono questi hachkar, che vuol dire croce di pietra o croce sulla pietra, e questi hachkar non solo una rappresentazione d'arte religiosa, ma anche noi siamo adoratori della croce. Con quel simbolo ci sentiamo sempre fedeli alla nostra religione. Le croci armene, che sono inoltre un po' allungate in basso, hanno la forma delle germoglie, e questo simboleggia la rinascita. Quindi anche morendo noi speriamo di rinascere. I hachkar generalmente sono di tre tipi: quelli commemorativi, quando succede nella storia qualcosa che va a essere sempre ricordato, e ci sono anche hachkar decorativi e funerali, quelli che mettono sui cimiteri. Quelli decorativi sono ovunque, migliaia e migliaia di hachkar ci sono in Armenia, però non si ripetono mai, tutti sono come le persone, tutti sono diversi.
Solitamente sulle croci armene non c'è un'iconografia, perché ci si concentra di più sulla risurrezione, ma qualche eccezione c'è, come quelle di Sevan, dove il volto di Cristo assomiglia a quello dei guerrieri mongoli che invasero l'Armenia nel XIII secolo, o quello di Akpat, con un Cristo e gli apostoli. Sono pietre che parlano, pietre che custodiscono memoria, ferite e speranza. Il colore è quello della roccia locale, spesso un marrone caldo che al sole diventa quasi dorato. Avvicinandosi si vedono i dettagli che da lontano sfuggono: piccole linee intrecciate, motivi geometrici, un bordo che corre tutto intorno come un filo cucito a mano. La croce al centro a volte non è perfettamente simmetrica e proprio per questo sembra viva. Continuiamo il nostro viaggio verso nord in un panorama che toglie il fiato per la bellezza. Per chilometri si estende un altipiano che sembra un'enorme coperta dai colori più variopinti. Numerosi camion ci precedono e seguono, ma non riescono a rovinare il panorama e le sensazioni forti che si provano. Arriviamo ad Ashok, a 2000 metri e a pochi chilometri dal confine con la Georgia. Un panorama incredibile d'estate, ma in inverno...
All'inverno succede di tutto, mamme morte per strada, bloccate dalla neve. Se viene 3-4 metri di neve, gli stessi spazzaneve non possono, cioè anche vogliono, se vuole, le turbine, non vedono, non si vede davanti a... Come erano le nebbie della Val Padana una volta, no? La gente che è morta dentro la macchina.
A parlare padre Mario Cuccarollo, 84enne padre camigliano vicentino che vive in questa terra da 35 anni e che ad Ashok, tra una ventina di villaggi di pastori dislocati nella steppa, dirige un grande ospedale e 21 dispensari che servono tutta la regione, quando il clima lo permette. Fortemente voluto da Papa Giovanni Paolo II, nel 1988, dopo il terremoto che devastò l'Armenia, l'ospedale di Ashok è oggi l'unica struttura sanitaria per l'intera regione, per 13.000 persone circa. Ma come è arrivato qui padre Mario, che a 84 anni non ha peli sulla lingua, ma anzi racconta tutto con uno sguardo da furbetto?
Giovanni Paolo II ha chiamato i due generali dell'ordine, fate bene fratelli e i camigliani, due istituti, ordini religiosi, ospedalieri. Non so il perché i camigliani abbiano detto di sì. Se vuoi un po' della mia storia, quando il padre generale mi ha chiamato, era la sera, alle 7, mi dice: hai parlato con il superiore? Sì, stamattina abbiamo bevuto un caffè assieme. Mi ha detto dell'Armenia, se ero disposto ad andare in Armenia, e io gli ho detto che pensavo che almeno il padre generale fosse in regola col cervello. E io non ci ho più pensato a quello. E la sera il padre generale, allora cosa hai deciso per l'Armenia? Niente, dico. Beh, ti richiamo tra 10 minuti e dammi la risposta perché il telefono costa. Beh, dico, allora se il telefono costa ti dico di sì subito. E buon viaggio, risparmiamo il telefono. Però sono andato da mia sorella che abita a Brescia, c'era mia nipote Miriam che è stata qua poco tempo fa, e mi dico: vai a prendere un atlante perché devo vedere dov'è l'Armenia, perché mi hanno mandato in Armenia.
Insomma, un'obbedienza quasi immediata che dura ancora oggi. Pensate che lui vive ancora nella stessa casa del primo giorno in cui era arrivato, uno dei container utilizzati dagli operai che si occuparono della costruzione dell'ospedale. Inizialmente padre Mario doveva rimanere 8 mesi, il tempo perché il governo armeno prendesse in consegna l'ospedale, ma le cose sono andate diversamente. L'ospedale che visito è grande e pulito, ma dove si trovano i dispensari?
Il più lontano è 33 km, il più vicino a Gazancin, 2-3 km. Lì abbiamo un ambulatorio con un'infermiera stabile. Poi naturalmente abbiamo un medico di famiglia che ogni mese passa per le vaccinazioni, quando c'è qualche situazione particolare. L'infermiera può chiamare l'ambulanza dell'ospedale se c'è un caso particolare, e è gratuita, perché il servizio di pronto soccorso è gratis. E quindi tutti i servizi fatti negli ambulatori è servizio gratuito.
È un incontro commovente quello con padre Mario, ma lo salutiamo lasciandolo al suo lavoro e lui ci dice con forza: il Vangelo si annuncia anche solo restando accanto a chi soffre. Ci dirigiamo verso un altro luogo di speranza, Spitak, dove c'è stato l'epicentro del terremoto dell'88 e dove incontriamo le suore di Madre Teresa con la superiora Suor Benedetta, una comasca tenace.
Madre Teresa negli anni 80 aveva fatto una promessa alla Madonna che avrebbe aperto 15 case nell'ex Unione Sovietica, una per ogni mistero del Rosario. Allora erano 15 i misteri del Rosario, però sembrava assolutamente impossibile di aprire case nell'ex Unione Sovietica. Ma purtroppo per fortuna non lo so, torno nel 1988 in dicembre, l'8 dicembre, c'è stato un terremoto terribile di proporzioni enormi e Madre Teresa ha preso al volo l'occasione e ha chiesto alle autorità sovietiche di poter mandare le sue suore per soccorrere i terremotati qua in Armenia. Per un miracolo è stata accettata. All'inizio le suore si sono adattate alle situazioni, hanno vissuto in una baracca come gli altri terremotati e hanno cominciato a prendersi cura in altre due baracche di persone anziane e di bambini che erano rimasti senza famiglia per via del terremoto.
Suor Benedetta è laureata in medicina e ha servito in diverse missioni del Medio Oriente anche come superiora generale. Oggi è in Armenia da 13 anni. Nella casa di Spitak, a cui si è poi affiancata un'altra casa a Yerevan, si accolgono ragazzi disabili e gravemente malati.
Le famiglie che serviamo noi sono o famiglie numerosissime con tanti bambini che hanno perso magari il papà durante la guerra perché solo la mamma con i bambini, o famiglie che hanno persone handicappate, per cui fanno fatica, sicuramente fanno fatica perché non sono ancora registrati ufficialmente come armeni, per cui non hanno diritto alla pensione di invalidità. Queste sono le famiglie che di solito seguiamo.
È giunta l'ora di riprendere il cammino verso Yerevan, dal nord verso la capitale, per tornare a casa. La strada serpeggia tra altipiani e valli e il paesaggio si trasforma dolcemente. Qui, tra le colline verdeggianti e le cime ancora innevate, si trova uno dei luoghi che paiono sospesi nel tempo, il villaggio dei Moloccani. Sembra un angolo di Russia piantato nel cuore del Caucaso con le sue casette basse, le izbe abbracciate dai pendii e i campi coltivati con cura. Giovanna Valenti ci spiega chi sono queste persone.
I Moloccani provengono dalla Russia. Il termine sta a indicare bevitori di latte. In Russia vennero perseguitati per vari secoli a causa del loro rifiuto di rispettare il divieto della Chiesa ortodossa di consumare latte e prodotti lattiero-caseari durante il digiuno quaresimale. Nel 1833 vennero deportati nel Caucaso perché non influenzassero i contadini con questi loro rifiuti di aderire al dettato della Chiesa ortodossa. Giunti in Armenia hanno creato vari villaggi e dei 22 iniziali ora ne sono presenti solo due perché molti giovani sono emigrati in cerca di lavoro.
Gli uomini hanno una lunga barba e abiti antichi e le donne portano un foulard in testa. Non hanno un sacerdote ma un consiglio di anziani e praticano l'obiezione di coscienza.
Non usano bevande alcoliche e parlano la loro lingua anche se conoscono l'armeno. Vivono tra loro ed evitano matrimoni misti.
Riprendiamo il viaggio per tornare alla capitale con negli occhi la pace di questo particolare villaggio. Ci fermiamo al mercato dove colori e profumi della frutta secca inebriano il visitatore. Albicocche, melograni e datteri ci accompagneranno fino al ritorno a casa. Il finale del nostro viaggio assume un sapore di speranza. Non è un ritorno alla quotidianità imperturbabile, ma un rientro arricchito da incontri che segnano il cuore. Dal grande ospedale di Ashok, dove Padre Mario continua la sua missione, ai bellissimi monasteri con le croci, alle case delle suore a Spitak, fino al villaggio moloccano che guarda al futuro con passo lento ma saldo. L'Armenia ci lascia il senso di un popolo che custodisce il proprio domani tra fede, cura reciproca e rispetto per la natura che lo circonda. In un mondo che spesso corre, questi spazi ci ricordano che la speranza si costruisce restando accanto a chi soffre e celebrando la vita nelle sue forme più umili e autentiche. E giungiamo anche oggi alla fine di questa puntata di Chiesa in diretta in cui abbiamo viaggiato insieme. Vi ricordo che alle 10, in diretta dalla Cattedrale di Lugano su RSI La 1 e Rete 2, si terrà la celebrazione di chiusura di questo anno giubilare con l'amministratore apostolico Alain de Rémy. Da Chiara Gerosa una buona e serena domenica.